L'Apocalisse è il libro della vittoria di Gesù Cristo e quindi della nostra vittoria. Poi ci sono ancora alcune piccole scaramucce, battaglie di retroguardia con qualche ferita che prendiamo, tipo dover morire, inizi di questo tipo, ma grosso è vinto. È un libro assolutamente glorioso, pur non facendo nessuno sconto, poi ne riparleremo oggi pomeriggio sul tema del male, sulla lotta contro il male, sulla fatica, però è un libro di vittoria, perché è un libro, così mi collego anche a un'altra osservazione che è stata fatta sulla profezia, è un libro che, concentrando lo sguardo sulla Pasqua di Gesù, sa essere profetico sugli eventi che le famose sette chiese, nel contesto dell'Asia, dell'Asia dove sono le chiese a cui rivolta l'Apocalisse, sta vivendo, e profetico per tutti i tempi, per le nostre vite. Ma profetico, appunto, non nel senso banale dell'indovino, profetizzo che fra 5 giorni pioverà. Non è assolutamente questa la profezia. La profezia è avere la capacità di donarti uno sguardo pasquale di morte e resurrezione sulla vita di tutti i giorni. Quindi l'idea appunto di un libro magico, di un libro pieno di cose così che rivela il futuro, che è quella lettura fondamentalistica fatta da molte sette, per esempio i testimoni di Geova, che lo usano proprio invece in questo modo letteralistico e sbagliato. Una descrizione, sapete, il sistema delle sette è questo: hai visto quante sciagure nel mondo, hai visto la televisione, stragi, orrori, cose tremende, è perché è arrivato l'Apocalisse, il libro c'ha ragione. No, c'entra niente, niente. Quindi profezia in questo senso, Apocalisse, io lo avevo già accennato, lo ridico, Apocalisse viene dal greco apocalipto, svelare il nascosto, e il nascosto è la Pasqua presente nella vita di tutti noi tutti i giorni. Come sempre questa splendida luce mi fa rendere attento appunto al fatto che la Pasqua appunto attraversa tutte le realtà della vita. Cioè, domandina per tenere risvegli: qual è la stagione con i colori più belli? L'autunno. Ha vinto anche la primavera. È bella, bella però, bella. Allora, in realtà tutte le stagioni sono una meraviglia, i fiori della primavera sono, però la maggioranza che ho avuto qua da sempre dice che la magia massima è nell'autunno, che è quando la natura di per sé muore. Interessante questo. La morte di Gesù è l'esplosione della luce della nostra salvezza. E questo, se volete riverbero, appunto, mi viene in mente anche, guardate il colore di questa luce. Siamo anche fortunati in questi giorni. È il mese di novembre, non è il mese di novembre, non è il mese triste, grigio, fondamentalmente sì, però se solo c'è il sole. Oh. Non è un caso che magari proprio l'autunno, senza togliere niente la primavera, abbia questa. Perché appunto, e questo è un discorso, se volete, profetico, saper vedere la salvezza, la bellezza, la risurrezione, dove magari tutti dicono sta morendo tutto, sta finendo tutto. Quindi, profezia, Apocalisse. Poi, certamente, l'Apocalisse, e adesso aiutati dallo stesso Apocalisse, ha dentro anche un linguaggio che un po' è difficile, perché sono appunto immagini, un linguaggio diverso dal nostro, questo l'abbiamo già detto tante volte, ormai è chiaro, ma un po' in alcune sue parti l'Apocalisse è anche un libro criptato, perché è un libro fatto da una minoranza in certi momenti perseguitata. Questa è una cosa banale, però se noi la teniamo in mente, vale per l'Apocalisse, vale per altri punti della Bibbia, vale per altri grandi scritti cristiani. Per esempio, io nella mia vita ho fatto degli studi su un grande martire, testimone, pastore protestante, Dietrich Bonhoeffer, figura splendida, di cui nelle sue opere più importanti è Resistenza e Resa, che in alcuni punti sono anche molto difficili. Sono lettere che lui scriveva dal carcere a un suo amico, un carcere nazista. Ma voi, secondo voi, Bonhoeffer da dentro un carcere nazista poteva scrivere lettere con scritto, non so, il nazismo è la bestia satanica? Eh no, può dire mi piace molto la teologia del nemico Karl Barth. certo punto fa un giro di parole dove dice: Carolus, quello che ama molto il sigaro, dice: non puoi parlare chiaro. Ma no che non parla chiaro, questa prova di Bonhoeffer. Nell'Apocalisse c'è anche questa dinamica, c'è tutto un discorso su Roma che a volte è molto criptico, perché anche è necessario essere criptici, anche se in altri punti dell'Apocalisse, qui guardate, è splendido alla fine del capitolo, scusate, a metà del capitolo 17, dal versetto 8, perché come già vi dicevo all'inizio, molte volte alcuni simboli dell'Apocalisse, se si ha pazienza, è lo stesso Apocalisse che te lo spiega, dice: la bestia che hai visto, capitolo 17, versetto 8, la bestia che hai visto, ma non è più, salirà dall'abisso, ma per andare in perdizione. E gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, stupiranno al vedere che la bestia era e non è più, ma riapparirà. Poi qui sembra che stia un attimo pensando a noi, dice: qui ci vuole una mente che abbia saggezza. Le sette teste sono i sette colli sui quali è seduta la donna, e sono anche i sette re. I primi cinque sono caduti, ne resta ancora uno in vita, ne resta uno ancora in vita, l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto dovrà rimanere per poco. Qui sembra che l'autore dell'Apocalisse, parlando appunto della grande prostituta, della Babilonia, su cui adesso ci siamo soffermati, e capendo che i suoi interlocutori fanno un po' di fatica, a un certo punto dice: ah, sentite, vi svegliate, no? Cos'è sto sette? Sette colli, sette re, cos'è che vi viene in mente? Piacenza. No, Roma. È interessante questo punto qui, eh? Per cui appunto tutto il discorso che noi facciamo sulla bestia, l'impero romano, adesso l'abbiamo visto dall'esterno e da un punto di vista storico consiglia, però all'interno a un certo punto ci sono delle dichiarazioni esplicite che ti sta dicendo: ti direi anche che è Roma, ma mi taglia la testa, quindi vedi di capire. Zurigo, no, Roma. E anche il numero, il 666, qui mi viene in mente un'altra domanda che avevo fatto sui numeri, ha dei riferimenti che a volte sono ancora comprensibili, a volte meno. Per esempio, 666, adesso non mi sto a soffermare, ma ci sono delle note che mostrano che in qualche modo il nome dell'imperatore Nerone, letto e scritto in un certo modo, dal numero 666, altri codici danno 616, ma anche qui non ha molta importanza, perché intuitivamente appunto il numero della bestia vuol dire appunto il personaggio storico Nerone, che come abbiamo sentito durante la scrittura dell'Apocalisse era un po' l'archetipo del grande dell'impero romano nel momento della sua violenza, che diventava poi il Nerone archetipico, ossia ogni volta che il potere imperiale, che magari non era l'imperatore ma il prefetto di turno sobillato dalla plebaglia, come abbiamo visto, lanciava le persecuzioni. Questo fatto del 666 mi fa rispondere a un'altra domanda che ho raccolto, della grande presenza di numeri nell'Apocalisse. L'Apocalisse è un libro pieno di numeri, perché l'Apocalisse partecipa alla cultura ebraica. Mi ricordo che era Ravasi che ci spiegava questa cosa qui, e nella cultura ebraica i numeri hanno un profondo significato. La scienza che li studia, se ricordo bene, si chiama la geometria, da non confondere con la geometria. Per cui l'Apocalisse, questo l'ho imparato anch'io leggendolo in questi tempi, rispecchia appunto il fatto che il 7 è il numero della perfezione, e poi voi molte volte troverete la metà di 7, troverete scritto che si parla di 3 giorni e mezzo, oppure 42 mesi. 42 mesi è 12, 6, 3 anni e mezzo, cioè la metà della perfezione, 7 tagliato da 2. Quindi sono molti di questi riferimenti, tenendo presente che il 7 è il numero della perfezione, perché è il numero della creazione. Il 12 è un numero importantissimo, perché è il numero delle 12 tribù di Israele, è il numero dei 12 apostoli. per cui 144.000 sono 12 per 12 per 1000. Per 1000 vuol dire il nostro concetto di infinito, quasi per infinito, quindi una moltitudine che è molto più di 144.000. Comunque i numeri sono poi legati a questi significati. Domanda facilissima: se il 7 è il numero della perfezione, qual sarà il numero dell'imperfezione?
6.
Infatti il numero dovreste essere 6, cioè il massimo dell'imperfezione. Ma dentro questo tipo di cultura, per cui uno decodifica questi numeri e ha queste ulteriori illuminazioni. Quindi lo scontro con Roma, ecco, torno ancora un attimo su questo punto di Roma. Ormai io penso mi possa esprimere scientificamente quando io dico scontro con Roma, è un dato assolutamente da segmentare, non il più romano tout court, ma in alcune zone, in alcuni momenti, in alcune spinte. Ci tengo molto a questa cosa, proprio di verità storica. Un contro appunto Hitler, un contro Stalin, un contro il nazismo, un contro il comunismo, un contro l'impero romano. Il cristianesimo deve tantissimo all'impero romano. Diceva il mio professore, questo era Giavini, non Ravasi, che metà dell'evangelizzazione l'hanno fatta le strade romane, perché gli apostoli e i persi, grazie alle strade romane, poco meno internet, no? Usato per il massimo del male, ma anche per il massimo del bene. Non è demonico internet, è l'uso che ne fai così anche l'impero romano. E poi, che debito la Chiesa cristiana, la Chiesa cattolica, rispetto a tutta la cultura greca e tutta la cultura romana. Addirittura la massima autorità religiosa dell'impero romano, adesso non c'è Silvio, un po' mi va bene così, si dice qualche sciocchezza storica, beh, vieni a provare voi, ma non c'è più la docente, che era il Pontifex, e poi l'abbiamo chiamato il Papa Pontefice, insomma, perché depurato dell'aspetto demoniaco e mondano, il mondo è una cosa meravigliosa, perché è creazione di Dio, che è splendido, purtroppo segnato dal male, e noi non vediamo l'ora, vieni Signore Gesù, non che Dio distrugga il mondo, ma che distrugga il male che disfigura il mondo. Ma il mondo, tutto è buono, Dio ha fatto tutto per l'immortalità, ogni cosa è buona, Genesi, che si ricollega a Apocalisse. Anche qui grande attenzione, perché spesso le religioni, quando diventano fondamentaliste, così è stato anche per il cristianesimo, ma è tuttora purtroppo in alcuni ambienti, diventano dualiste, per cui Dio è buono, il mondo è cattivo. Non è il mondo che è cattivo, è la mondanità. Non è il potere che è intrinsecamente corrotto, è il potere corrotto che è demoniaco. È così tutto. Ma noi attendiamo cieli nuovi e terra nuova, che sono, dopo lo vedremo, il rinnovarsi e l'andare in pienezza di bellezza di questo mondo, che è quello che ha fatto Dio. Ma poi su questo ci torniamo più avanti. Ma torniamo un attimo a questo scontro frontale con l'impero romano, che vuol dire uno scontri regionali, settoriali. Abbiamo visto il capitolo 13, abbiamo visto il capitolo 14, poi appunto abbiamo l'immagine della grande Babilonia, siamo al capitolo 17, la grande prostituta, capitolo 17, versetto 1, la prostituta famosa, questa donna, versetto 4, ammantata di porpora, di scarlatto, adorna d'oro, di perle preziose, di pietre preziose, di perle, una coppa d'oro colma degli abomini, dell'immondezza, della sua prostituzione. Ovviamente qui non c'entra niente, non c'entra molto poco la sessualità. Babilonia di nuovo come simbolo di Roma. Perché non hai parlato direttamente di Roma? Te l'ho detto prima, che mi taglia la testa subito, quindi parlo di Babilonia, ma com'è che parlo a suocera, perché la nuora intende, insomma, però è un po' debole sulle suocere, sulle nuore, va bene. Castigo di Babilonia, capitolo 17, ho già letto il pezzettino, capitolo 17, versetto 8, dove lo stesso autore dell'Apocalisse invita a capire che questa Babilonia e Roma, nel momento che impazzisce contro il cristianesimo. Andiamo però a leggere i lamenti su Babilonia, capitolo 18, versetto 9, perché è uno di quei punti dove la storia di 2000 anni fa e la bestia scatenata di 2000 anni fa sembra quasi sovrapporsi ai nostri tempi contemporanei. È impressionante, guardate, anch'io questo è un pezzo che ho letto per prepararmi a questo incontro, anche Ugo Vanni lo sottolinea molto, lo leggo, si capisce da sé, poi qualche riga di commento. Il re della terra, che si sono prostituiti, hanno vissuto nel fasto, con essa piangeranno e si lamenteranno a causa di lei, quando vedranno il fumo del suo incendio, tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno: guai, guai, immensa città, Babilonia, possente città, in un'ora sola è giunta la tua condanna. Notate qua il versetto 11. Anche i mercanti della terra piangono e gemono su di lei, perché nessuno compra più le loro merci. Notate la descrizione: carichi d'oro, d'argento, di pietre preziose, di perlo, di lino, di porpora, di seta, di scarlatto, di legni profumati di ogni specie, oggetti d'avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo, cinnamomo, amomo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, cocchi, schiavi e vite umane. I frutti che ti piacevano tanto, tutto quel lusso e quello splendore, sono perduti per te. Mai potrai, mai più potranno trovarli. I mercanti, divenuti ricchi per essa, si terranno in distanza per timore dei suoi tormenti, piangendo e gemendo diranno: guai, città immensa, tutta mandata, che vai. E se volete ancora un altro riferimento, ho passato un pezzetto, quindi versetto 23, seconda parte. Perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra, perché tutte le nazioni dalle tue malie furono sedotte, in esso fu trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti coloro che furono uccisi sulla terra. È una profonda denuncia alla parte malvagia, alla parte mondana dell'impero romano, ma non da un punto di vista teologico alto. Teologico alto cosa vuol dire? Ecco, l'impero romano non va bene perché crede nel Dio Marte, crede nei Lari, crede a Venere, crede di qui, crede di là, invece bisogna credere un solo Dio. Lo scontro teologico, no? Non va bene le tue divinità, va bene la mia. Ma è uno scontro di tipo socio-economico, che è una delle radici non solo del mondo di adesso, ma del mondo di allora. Sì, l'ho detto chiaramente, ai romani da un certo punto di vista di teologia viene importato, cioè, fino a un certo punto, c'è anche poco, interessava perciò contribuiva all'ordine dello Stato e negli elementi più nobili. L'ordine dello Stato era la Pax Romana, intesa come vita armoniosa tra popoli diversi, e c'era, che aveva questo livello statale alto, ma a livello basso, più le cose funzionano, più c'è ordine pubblico, più facciamo soldi, più ci guadagniamo. Tutto deve essere in ordine perché le merci circolano, più circolano le merci, più intaschiamo. Così diverso dalla nostra contemporaneità. Si dice che dalla fine della seconda guerra mondiale stiamo vivendo una grandissima e splendida epoca di pace, ma lo stesso Papa Francesco, tanti altri prima di lui, che dicono: ma noi stiamo vivendo in questi anni guerre di tipo economico, commerciali devastanti, dove il problema non è io credo in questo Dio, tu credi in quell'altro, dove il problema non è neanche la seconda guerra mondiale, la supremazia del popolo tedesco, il popolo inglese o il popolo francese. La questione è: io ci voglio guadagnare sempre di più, sempre di più, e i poteri finanziari e tutto. Adesso io qui mi fermo, perché appunto l'attualizzazione mi interessa fino a un certo punto, perché da un certo punto di vista è ovvia, è drammatica, Ma notate la quasi il parallelismo tra questo capitolo, tra queste parti del capitolo 18 e anche il mondo attuale. Comunque, la parola positiva di salvezza è che appunto questo ordine mondano, negativo, commerciale, anche qui non è assolutamente una parola contro i commercianti, è alla degenerazione commerciale della vita. Come sempre teniamo in piena distinta, ci sono il mondo è pieno di commercianti, di mercanti onesti che fanno benissimo il loro lavoro, come lo fanno i medici, gli insegnanti e le infermiere. È la degenerazione di che non va bene. È una grazia che circolano le merci. Oggi abbiamo mangiato, mangeremo anche a cena perché le merci circolano. Chi non guadagna onestamente, ma appunto guadagna disonestamente su questo che non va bene. E appunto qui pagine splendide, e finisce poi con ciao Marco, ben arrivato. Guardiamo, prima di andare alla parte positiva di oggi, la fine, siamo alla fine del capitolo 20, la conclusione del giudizio su questo sistema malvagio, sulla mondanità, sulla prima bestia, il serpente antico, la prima bestia, la seconda bestia che abbiamo visto nel capitolo 13. Allora vado alla fine del capitolo 20, anzi possiamo leggere il capitolo 20 perché è uno di quelli che anche da qui molte volte ci sono state letture fondamentaliste, settarie, allora fa bene leggerlo e poi provare a vedere dei minimi commenti invece più corretti e più equilibrati. Capitolo 20. Vidi poi un angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'abisso, una gran catena in mano. Afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, che lo incatenò per 1000 anni. Lo gettò nell'abisso e lo richiuse e ne sigillò la porta sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni fino al compimento dei 1000 anni. Dopo questo dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Poi vide alcuni troni e a quelli che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare. Vide anche le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio. E quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua, e non avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano, essi ripresero vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti invece non tornarono in vita fino al compimento dei 1000 anni. Questa è la prima risurrezione. Beati e santi coloro che prendono parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con Lui per 1000 anni. Quando i 1000 anni saranno compiuti, Satana verrà liberato dal suo carcere e usciti per sedurre le nazioni in 4 punti della terra, Gog e Magog, per adunarli per la guerra. Il loro numero sarà come la sabbia del mare, marceranno su tutta la superficie della terra marciarono su tutta la superficie della terra e cinsero d'assedio l'accampamento dei santi, la città di Letta. Ma un fuoco scese dal cielo e li divorò, e il diavolo che li aveva sedotti fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. Poi vide un grande trono bianco e colui che sedeva su di esso. Dalla sua presenza erano scomparsi la terra e il cielo, senza lasciare traccia di sé. Poi vidi i morti, grandi e piccoli, ritti davanti al trono. Furono aperti dei libri. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti verranno giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri, ciascuno secondo le sue opere. Il mare restituì i morti che esso custodiva. E la morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi, e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. E questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. E chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. Capitolo intensissimo che appunto è la conclusione del male. Ecco, come già vi dicevo, non magari legge questa una pagina come questa gli vengono mille domande, la voglia di avere mille spiegazioni, ma tenga un attimo offrendo le domande, perché per esempio su questi mille anni anche nella storia della Chiesa, il millenarismo, ricordo quando facevo il liceo scientifico, la mia professoressa di storia, prima avevo citato quello di fisica, lo far condicio con di storia, aveva detto che proprio lo scadere dell'anno 1000 c'è un fracco di gente che ha fatto un fracco di soldi perché il prezzo delle cose erano crollate perché si pensava ci fosse la fine del mondo. Chi era un po' sagace ha comprato casa e castelli e al 1 gennaio del 1001 ci ha guadagnato su, per cui stiamo attenti al millenarismo. In realtà sono simboli che se noi cerchiamo di sciogliere in modo specifico molte volte ci troviamo con un pugno di mosche. Se invece con saggezza, rimandando al mistero della vita di Gesù e al mistero della vita più o meno di ciascuno di noi, riusciamo a vedere che c'è forse una semplicità che sfugge a chi vuole fare calcoli complicati invece che è attento a Gesù e alla vita. Allora c'è insomma questo demonio, questo male che viene incatenato, poi c'è un tempo che viene liberato, fa una grande battaglia e viene poi definito in modo e sconfitto in modo finale. Allora, se uno pensa alla vita di Gesù, la vita di Gesù quella raccontata nei Vangeli, e alla nostra vita, si accorge che la nostra vita, come la vita di Gesù, ha avuto il suo percorso, alla fine la vita di Gesù ha avuto lo scatenamento delle cose più negative, ma questo è tendenzialmente per la vita di tutti. Tutti noi tendenzialmente andiamo avanti nella vita, invecchiamo, affrontiamo la malattia e moriamo. Tendenzialmente alla fine della vita che c'è la prova più radicale. Esattamente come alla fine della vita di Gesù c'è stata la prova più radicale. Io una cosa che dico sempre, proviamo a prendere un Vangelo, soprattutto Marco, quello che abbiamo fatto per 3 anni. Marco non è un racconto storico esatto della vicenda di Gesù, però in qualche modo anche nelle sue pagine si vede lo spirito di Gesù nei primi capitoli, lo spirito di Gesù negli ultimi capitoli. Negli ultimi capitoli ci sono le parti più fosche, più dure, più apocalittiche, persino quella dove Gesù fa seccare il fico, che molta gente dice, ma poi il fico cosa c'entra? Sì, ma siamo proprio negli ultimi tempi, c'è il buio della croce, del tradimento. Gesù all'inizio è quello delle folle, è quello che addirittura c'è così tanta gente che lo segue che rischia di essere schiacciato, ha un successo travolgente Gesù all'inizio. I miracoli della moltiplicazione di pane, lo inseguono per farlo re. E poi c'è tutta la gente inizia ad andarsene, le delusioni, appunto il dramma finale che sembra la fine di tutto, che è l'inizio. Ma che, guardate, ipersemplifico, meno preoccupato che voi mi prendiate per un sempliciotto, tale invece la mia preoccupazione che di fronte a queste pagine uno faccia chissà quelle riflessioni complicate. Ma la vita di tutti, a 20 anni si è pieno di sogni, mediamente. Sei pieno di sogni, idee, di progetti, eccetera, eccetera. A 80 anni la vedi in modo un po' diverso. Il male si scatena alla fine, con l'ultima prova, che però non è la fine, perché alla fine viene fatto fuori il male. E se volete, ma faccio una chiosa dopo, tutti coloro che hanno operato il male, poi ci andiamo su questo punto che è delicato, perché vi ricordate che la beatitudine iniziale che ci prende per mano, Apocalisse 1, 3, non è una beatitudine semplicemente intellettuale, ma è anche una beatitudine pratica. Beato chi legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia, che mettono in pratica le cose che qui sono scritte. Ecco, questo è il messaggio di salvezza, di liberazione che l'Apocalisse dà ai cristiani, soprattutto preda di persecuzioni, preda anche di meccanismi economici. Noi qui, mi piace che Silvia non ci sia qui adesso, ma sicuramente ci potrebbe anche dire che prima dell'atto finale di persecuzione, che è il taglio della testa. Appunto, facciamo anche per esempio un parallelo con le leggi razziali, con le persecuzioni ebraiche, c'è stato l'antifascismo, il nazismo, altri tipi di persecuzioni. Le prime persecuzioni sono restrizioni di tipo economico, quindi anche tutto quel discorso fatto prima su la vittoria dell'agnello sul sistema economico perverso, è anche una parola di consolazione magari di persone cristiane povere e anche impoverite dal fatto di essere cristiane. Anche qui vi dico una cosa che mi insegnava in seminario e che mi faceva venire i brividi. Avete sentito che si invece raccontava delle grandi persecuzioni del secondo secolo, terzo secolo. Poi appunto queste persecuzioni finiscono, abbiamo Costantino, Teodosio, eccetera. Mi ricordo il docente in seminario che, per spiegare anche la enorme e anche un pochino pericolosa diffusione che c'è stato del cristianesimo nel momento in cui è diventato il cristianesimo la religione dello Stato che teneva insieme, diceva: guardate che i cristiani nel giro di 80 anni, siamo appunto un po' prima, un po' dopo l'edito di Costantino, sono passati, quando ormai non c'erano più le persecuzioni, erano finiti quelli di Dici, di Valeriano, di Andare, dove non rischiavano più la vita, ma essere cristiano era ancora, per esempio, un impedimento a fare carriera politica nello Stato. Nel giro di 80 anni essere cristiano diventa un vantaggio per fare carriera politica economica politica nello Stato. 80 anni non è niente. E invece questi qui sono ancora i tempi dove appunto che tipo di pressione stanno vivendo questi nostri fratelli, che tipo anche di dolore, di rabbia, per cui queste pagine qua, anche molto violente come immagini, sono immagini che ti fa respirare, non per un principio di vendetta, ma per un principio di giustizia. E poi c'è una cosa che dico sempre, quando uno subisce il male, la sofferenza, certamente non è mai corretto prendersela con delle altre, non è mai corretto, a volte però è inevitabile, perché tale il dolore, tale la sofferenza, occhio a farsi discorsi di buonismo, di perdono, però poter avere veramente rabbia contro il demonio, contro il diavolo, contro il principio del male, è sano quando stai soffrendo, avere un giusto bersaglio, sbagliato no, giusto sì. Quindi sono pagine queste anche di consolazione per questi cristiani appunto che vivevano la sofferenza. Però non è questa la conclusione dell'Apocalisse. La conclusione dell'Apocalisse è lo splendido capitolo 21-22, ossia la Gerusalemme futura. Tra l'altro, prima ho impedito ad Adriana già di prendere il foglietto, ma semplicemente per dire che qui c'è un contributo di Carlo Maria Martini, un estratto da un libro proprio su questi capitoli, che adesso commento, riprendo un po' velocemente, poi ciascuno c'è un foglio per chi lo desidera, sono tre paginette di Martini su questo tema della Gerusalemme futura. Una cosa che dice Martini e che stiamo molto riscoprendo solamente in questi ultimi anni, qualcuno di noi è stato ultimamente a Gerusalemme, la tremenda spaccatura che c'è stata a un certo punto tra la religione ebraica e la religione cristiana e poi anche tante altre vicende ha fatto sì che per lunghi secoli, adesso le cose stanno un po' cambiando e Martini ne è stato un esempio, per questo è venuto in mente, l'importanza della Gerusalemme storica per i cristiani si sia appannata. Mentre non è che Gerusalemme a noi non ci importa niente, perché degli ebrei non ci importa di Roma, che c'è il Vaticano. La Gerusalemme è anche storica, come simbolo reale della Gerusalemme celeste, è fondamentale anche per noi cristiani, perché il simbolo reale di quella famosa patria che adesso leggo, attendiamo, che viene appunto sintetizzata dalle parole: vieni Signore Gesù. Prima però di andare a 21 e anche per verificare il vostro grado di cosa?
siamo gente fortunata, che volete dire?
Ma magari su questa parte ci sono domande, osservazioni, c'è qualche rilancio, dubbio, anche a partire da cose che abbiamo letto, perché intanto voi state leggendo, magari anche parti che non affrontiamo. Faccio un attimo di stop se ci sono osservazioni, domande.
Però mi pare che sia anche una possibile lettura profetica per quella che è la fine dell'impero romano, non è così vicina al momento in cui è stata scritta l'Apocalisse. Cioè, se penso a quello che è stato molto più in là,
sì,
la decadenza dell'impero, no? Questo discorso, questa visione a sostegno o meno,
sì,
una vendetta che non è una vendetta, sì, però contemporaneamente volendo ci si può avere un elemento profetico.
Un elemento profetico direi indiretto, quindi sì. Allora, chiaramente non è il primo interesse del, tra l'altro questa è una cosa che mi fa venire i brividi perché riguarda anche i nostri tempi. Non è interesse diretto appunto dell'Apocalisse fare profezie sul Impero Romano, ma nel momento in cui si comprende che c'è un sistema, riprendo alcune cose che diceva anche Silvia stamattina sulla degenerazione, l'Impero Romano è una cosa che è cresciuta, ha avuto dei momenti di etica splendida e poi di decadenza, dove gli stessi autori romani erano consapevoli della decadenza che l'Impero Romano stava vivendo, e quindi qui non c'è una previsione appunto scientifica delle invasioni barbariche, ma c'è una previsione chiara con un sistema dove per esempio il commercio è impazzito, il predominio economico è impazzito, il concetto che il potere del popolo è impazzito, iniziamo a avere i sovrani divinizzati, no? Bellissimo quando si va a Roma, ci siamo stati, e si parla del gigantismo, quel momento dove è tipo le terme di Caracalla. I romani costruivano cose enormi perché c'era la percezione ormai della decadenza. Ecco, queste cose qui fanno, sono sicuramente una profezia indiretta, cioè un sistema, che se volete la parola di Gesù, nel suo regno diviso in se stesso può stare in piedi, un sistema che appunto è contraddittorio da un punto di vista economico, da un punto di vista politico, da un punto di vista sociale, non può reggere. Dio mio, non parliamo della contemporaneità, ma viene freddo, lo sapete, lo sappiamo tutti, che noi siamo in un periodo come Occidente di decadenza. Che poi ci sarà una nuova rinascita, che poi speriamo tante cose belle, però lo sappiamo. Negli anni 60 non dicevamo che eravamo in un momento di decadenza, adesso invece lo diciamo, ed è vero, non solo per niente, perché si dice sempre, una volta le cose andavano bene, adesso va male. Ostrega, sono serie le cose adesso. Tutta la gente che insegna nella scuola continua a dire, qui ogni generazione di studente è peggio di quella che viene, dice una volta, un po' sono i professori che invecchiano e mitizzano i tempi andati, ma un po' anche vero, appunto, teniamo controllato questo tema, semmai diventa anche un tema per pregare, ripeto, anche già l'ho detto, diventa interessantissimo celebrare in questo contesto Cristo Re come facciamo domani, ma questo è un momento di profezia, cioè io davvero quel frammento che ci è stato letto dove nel rescritto di Traiano sì, viene detto, era Traiano il rescritto Plinio? Plinio no, il rescritto di Traiano, esatto, che dice appunto non accettiamo denunce anonime perché non è degno per noi romani, questo mi ha letteralmente Traiano il rescritto, meno male che siete voi, però mi ha realmente commosso, perché tra l'altro vera religione non fondamentalista, il Vaticano II ci ha insegnato, e riconoscere i veri valori dove ci sono, anche se magari non sono esplicitamente appunto cristiani, e mica non cristiano, ma uno che c'è una roba così tanto di cappello, chiaramente poi l'impero romano perde tutta questa tensione. Anche perché appunto usciamo da una lettura invece apocalittica nel senso greve del termine, che ormai abbiamo imparato a mettere da parte, è anche abbastanza naturale che tutti i sistemi, appunto perché non siamo idolatri, nascono, crescono, si sviluppano, poi si muovono e poi muoiono, i sistemi organici come noi, i sistemi politico-sociali. Finito l'impero romano, se finisce l'Occidente spiace che se ci capita proprio a noi tra capo e collo, però mica crediamo nell'Occidente, noi crediamo in Dio, cioè, siamo occidentali, quindi qualcosa un po' spaventi, sinceramente. Ecco, questo su questo elemento qui della profezia. Questo è segno di sonno incipiente ormai, ditemi, noi siamo, cioè, professoressa Silvia Cappelletti, era da trattare più come potete, ci conosciamo, avete sentito andare dal nostro taglio, che non ce la facciamo più, ce ne appena un caffè tranquilli, Sentite, dico io una cosa appunto, così me ne libero e poi andiamo sul positivo. Questo dramma finale, ad un certo punto si dice, questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. E chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. Allora, anche qui per dire una parola di serenità e di limite alle nostre capacità. Allora, noi come cristiani abbiamo due realtà verissime da sostenere entrambe, che fondamentalmente non siamo capaci di comporre, e mettiamo l'anima in pace su questo e ci diciamo umilmente non siamo capaci di comporre. Cosa sono le due realtà? Avete già detto. Da un lato l'universale misericordia di Dio, il progetto misericordioso assoluto del Padre su tutti gli esseri viventi, una misericordia invincibile. Dall'altro lato, la responsabilità individuale, per cui la vita non è un gioco. Qualunque azione che poni, anche prendere questo orologio e metterlo qui e porlo lì, ha una sua serietà. E soprattutto quando non c'è un orologio da mettere qui e porre lì, ma ci sta di mezzo l'ingiustizia, soprattutto perché la sua vita è una cosa seria. Quindi, alla famosa domanda, ma allora l'inferno c'è, non c'è, ci va qualcuno, non ci va qualcuno, guardiamoci bene gli occhi, i registratori sono qua, sono sei pronti, perché io si è denunciato in Vaticano, noi non sette. Noi questa cosa qui non sappiamo comporre, mettiamoci l'anima in pace, perché se diciamo che alla fine Dio salva tutti, scricchiola la densità della storia. Sembra un grande colpo di spugna. Amnistia generale. Se diciamo, i cattivi definitivamente all'inferno a bruciare per l'eternità, ha scritto la misericordia di Dio. Sentite, nel mezzo è bene comunità che scricchi la nostra intelligenza. Noi non ci arriviamo a questa cosa, è un mistero più grande di noi, non so cosa dirvi. Anzi, faccio un esempio di relatività generale. Tanto l'anno prossimo sono 100 anni della relatività generale di Einstein. Faccio un piccolo esempio di relatività generale. Sulla struttura dell'universo. No, cosa semplicissima, Allora, una cosa di cui ci si dibatte in un'eternità, se l'universo è finito, è limitato, com'è, non è. E vi dico cosa dice Einstein della relatività generale, poi andiamo subito dopo, altrimenti. Dice questa cosa qui. Faccio anche i disegnini. Non pensavo di fare una variante sulla relatività generale, ma non mi sono lanciato. Questa qui è una linea. È finita ed è limitata, perché parte qua, finisce qua, ok? Spesso spreco un fatto di fare, fate finta che non c'è più, non voglio spreco. Questa è una circonferenza, è finita, infatti ci sta sul foglio, però è illimitata, perché se io cammino sulla circonferenza, cioè non è che c'è un fine, è finita, ma è illimitata, non ha un limite, non è come questo. La superficie di questo tavolo, che è un bel rettangolo, è finito ed è limitato. La superficie della Terra è finita, ma è illimitata, perché se ci cammini, non è che a un certo punto dici, come pensavano gli antichi? Beh, ci sarà un certo punto che le colonne d'Ercole precipitano. Cammini, torni dall'altra parte. Contra l'altro dei problemi, ne ho già parlato, un esempio che faccio mille volte, apparentemente insuperabile per una mente primitiva, anche per i bambini, ma come fa una cosa, se è rotonda, ma se non è rotonda vado di là, cado, cioè pasticcio, un uomo primitivo, tra virgolette, in realtà molto più avanzato in umanità di noi, o un bambino, fa una grande fatica a comprendere una cosa finita come la superficie terrestre, ma illimitata. fa una gran fatica, no? Il famoso principio, lo dico tante volte come esempio di limite del nostro ragionamento, limite della capacità di comprendere, come fanno quelli Nuova Zelanda in questo momento che sono a testa in giù. È il problema invece del sistema di riferimento relativo, perché il nostro su è relativo al nostro punto di vista, ma noi, un po' come i bambini, o gli uomini primitivi, abbiamo la tendenza a universalizzarlo. Poi non ci tornano i conti su quegli altri che sono a testa in giù. Se tu che sei a cervello in giù, perché fai degli errori mentali. L'universo, dice Albert Einstein, è finito ma illimitato. Prendi la tua bella astronavina, viaggi, torni qua. Perché è curvo sulla quarta dimensione. Voi capite che se adesso dovessimo metterci per capire bene cosa vuol dire che l'universo è curvo sulla quarta dimensione, cioè fa tempo davvero suonare la settima tromba. Bene, la relatività generale rispetto a questo problema qui dell'inferno, il paradiso, la misericordia, è un bruscolino, è una roba da prima asilo. E allora noi non riusciamo, cioè magari voi ci riuscite benissimo a risolvere tutte le equazioni legate alla relatività generale, io non ci riesco, magari voi sì, perché fate la relatività generale ogni giorno e pretendiamo di comporre queste cose qui, stiamo un po' schisci. E accettiamo anche la fatica mentale di avere dimensioni che da un punto di vista logico non teniamo insieme, ma perché siamo limitati noi. Così grave dire che siamo limitati. Poi i teologi si sono sbizzarriti nel trovare anche molte soluzioni sensate, per esempio a dire ma forse appunto il travaglio della morte, quindi in qualche modo si riprende il tema dello stadio dello stagno di fuoco, il travaglio della morte per chi ha vissuto nell'egoismo del tenere tutto per sé, del possesso, della cupidigia, nel principio assolutamente egoico e tutto mio, probabilmente è infinitamente più drammatico e quindi purgante, ecco che ritorna il tema del purgatorio ma da un'altra prospettiva, invece di un San Francesco che avendo lasciato andare per tutta la vita, avendo parlato di sorella morte e non avendo tenuto niente per sé, probabilmente, ma sono cose che non sappiamo, il primo che di noi muore ce lo viene a dire, funziona così e cos'ha, finora nessuno di noi è morto, mi sembra, quindi sono proprio delle ipotesi, forse appunto il grande stagno di fuoco da attraversare per ciascuno di noi è quello della morte, che è tremendo, particolarmente tremendo per chi appunto è vissuto nell'autocentratura per tutta la vita e forse dopo quella purificazione in realtà le porte del paradiso sono aperte a tutti, forse sì, forse no, ma sono ipotesi che ci aiutano appunto ad avere uno sguardo più saggio e più umile su questi misteri. L'importante nella vita cristiana è di non semplificare togliendo quei pezzi che poiché non riusciamo a pensarli o capirli o ci urtano un po', diciamo, lo ributtiamo via, no? Sii più umile, tieni tutto. Questo su questo tema appunto drammatico della... Però in questo tema drammatico, che adesso viene detto in modo splendido nel capitolo 21 che inizio a leggere, c'è appunto la morte. Sì.
Posso fare una domanda?
Sì. Se è su Einstein mi rifiuta.
Non sarei in grado di mi colpisce qua il concetto di due morti. Poi hai cercato di lo sai che sono di goccio. Soprattutto visto, cioè, con il Vangelo. Tu stesso ci hai abituato a fare attenzione, a porre l'attenzione sulla rinascita, no? Sul nascere due volte. E qui nell'Apocalisse invece leggo la doppia morte, dice no, pensavo di essere passato in vantaggio.
Come Cottorino, eh?
Come Cottorino. E in realtà qua mi darebbe quasi da domandare qual è la prima morte, nel senso che nel tuo parlare mi sembra di cogliere, forse sbaglio, che questo stagno di fuoco, no, sia un po' il passaggio estremo a cui siamo chiamati, che però viene visto. Allora mi viene da domandare qual è la luce, innanzitutto se sto focalizzando bene, no. E se sì, allora qual è la prima morte a cui si fa riferimento?
Guarda, sì, non a rispondere nel senso di poter essere totalmente esplicativo a questo, ma do qualche indicazione che poi viene compiuta nel capitolo 21. Noi abbiamo, ed è ancora il discorso della settima tromba che dicevamo prima, noi abbiamo di fronte due grandi trasformazioni, che è da un lato la nostra morte personale e dall'altro la resurrezione finale, l'ultimo giorno. La Chiesa da sempre, anche se appunto in modo molto garbato, perché è meglio non fare troppi voli di fantasia, se vuole fare le fantasie, gustarsi le immagini che tra poco vediamo della Gerusalemme celeste, da sempre insegna, per esempio l'ha insegnato con il linguaggio dell'anima, che c'è un primo passaggio che è la nostra morte, nel quale appunto il corpo si decompone, ma comunque rimane. Il vecchio linguaggio aristotelico utopista parlava di anima, un linguaggio più personalista direbbe il principio della nostra individualità, il nostro nome, il nostro essere più profondo. Si possono usare vari linguaggi, ma sono vari linguaggi che comunque non va perduto, perché è nelle mani di Dio. Quando si celebra, quando celebro un funerale, si sottolinea da un lato che la persona che defunti, i nostri cari, in questo momento, nel suo nucleo più profondo, nella sua interiorità, nel suo nome personale, uso dei concetti per approssimazione, perché in realtà sono cose più grandi di noi, possiamo semmai dirlo in negativo. Quello che si balbetta in positivo è una cosa che invece in modo negativo possiamo dire in modo chiaro: chi è morto non è perduto, chi è morto è ancora in comunicazione con noi. Noi possiamo pregare per i defunti, la preghiera di suffragio per i nostri defunti, a loro volta loro aiutano, probabilmente aiutano più loro noi che noi loro. Il linguaggio negativo è più semplice, perché dice non finisce tutto con la morte, poi bene bene cosa continui, a volte si trova a metà. E poi c'è questa pienezza che passa attraverso una seconda morte, che è la trasformazione di tutto, che è appunto la resurrezione finale, l'ultimo giorno, la famosa settima tromba di cui dicevamo. E quindi sì, in qualche modo ci sono come due morti e due rinascite. Ho risposto a sufficienza per ora.
Quindi le rinascite passano a tre.
E si passa, si vince 3-2 alla fine. Il derby è Torino 3, Juventus 2.
I numeri ci insegnano.
Esatto. Sì. È un partitone, è un partitone. Non è uno 0-0 noioso, è un partitone. Va bene. Ma vediamo appunto dall'immagine più tetra e calcistica che ho fatto. Una cosa bellissima sull'immagine tetra e calcistica: uno di voi mi ha corretto quando parlavo della pubblicità. Io appunto ho scaricato il televisore una decina di anni fa, per quanto continui a darmi la cinema, devo pagare il canone, che sono andato a raccomandata che non c'ho il televisore, va bene, eccetera eccetera. Mi ha molto colpito, è stata una bellissima occasione, perché io sono rimasto alle pubblicità di 10 anni fa, la pubblicità del mulino bianco, della famiglia ideale con i due figli. Ma come ho detto, guarda che la pubblicità odierna dice addirittura che è meglio non avere figli. E scusate, non ci sono arrivato, non per carenza teologica, che sicuramente ho, ma anche per carenza di conoscenza della pubblicità. Mi ha molto colpito questa osservazione. Il demonio lavora di più di quello che io pensavo, non a caso, Mi ha molto molto colpito questa piccola osservazione. Adesso, osservazione a margine, non vogliamo fare la figura sulla pubblicità, ma grazie per questa cosa. Invece, andiamo a vedere il terzo don come si realizza, che è la Gerusalemme celeste. Capitolo 21. Vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Ecco qua Genesi che dilaga. Un nuovo cielo e una nuova terra. La nuova creazione. Perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi, e il mare non c'era più. Attenzione a due note: il cielo e la terra di prima sono scomparsi nel senso di un cielo e una terra segnati dal male, ma non la positività del cielo e la terra che ora vediamo. E poi, quando c'è questa lettura, il lettore in chiesa di solito sbaglia, legge il mare non c'era più. Il mare non c'era più, guardate, Piccola cosa della cultura ebraica: gli ebrei non erano romani, i romani, il Mare Nostrum, sul mare si fanno benissimo. Gli ebrei, avete mai sentito nella Bibbia che si parla di grande religione, che appunto non va gran bene, di navigazione? Non erano un popolo marittimo, avevano paura del mare. Il Mar Rosso era l'incubo del grande nemico, per cui il mare era visto come una cosa negativa. Quindi uno come me che ama nuotare, eh? Ma più un lago quello, un laghettino, ma il vero mare. Per cui era dire, come dire, il male non c'è più. Paradossalmente il lettore che sbaglia e legge il male, legge male, ma ci piglia, perché mare dovremmo tradurlo male, perché in realtà il mare, che poi noi siamo italiani, ci abbiamo 8000 km di spiaggia, io amo nuotare, non è scorcerebbe che il mare non ci fosse più. E, ennesimo esempio, taccio poi per chi magari di posti più marittimi, ennesimo esempio di come bisogna leggere bene le cose, no? Il mare, perché in quella cultura il mare era simbolo del male. Dopo questo scioglilingua siamo più svegli. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. È l'ennesima voce potente del libro dell'Apocalisse, che in molti punti ha dei boati raccapriccianti, ma in questo caso sentite questa voce potente cosa dice? Ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno il suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro, e tergerà ogni lacrima dei loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Questo è un brano letteralmente da lacrime. Alla fine siamo al capitolo 21 dell'ultimo libro della Bibbia. C'è questa immagine, è una cosa che io amo molto sottolineare, questa è una lettura che è spesso presente nelle liturgie funebri. Io amo tantissimo questa immagine, ci marcio un po' dentro, io dico: questo Dio con un enorme fazzoletto che terge tutte le lacrime che ci sono state, tutte le lacrime, perché finalmente non il mondo ma il male del mondo non c'è più. E guardate che questo elenco: lutto, lamento, affanno, lutto, vabbè, mi dimentico il dramma della morte, che comunque ha già toccato ciascuno di noi, continuerà a toccare ciascuno di noi. Lamento, c'è tutto il lamento dei cristiani perseguitati, il libro dell'Apocalisse, tutte le persone che soffrono, che gemono per mille ragioni. Affanno, questo è un termine molto, molto moderno, a parte che Gesù lo usava già a Matteo 6, non affannatevi per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. Affanno. Siamo qui in questi 3 giorni anche per avere, se ci riusciamo, un briciolo di tempo un po' meno affannato del solito. Le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose, la nuova creazione. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono vere e sono certe e veraci. Ecco, sono compiute. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la vita. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua dalla fonte della vita. Chi sarà vittorioso e eviterà questi beni, io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. Qui viene in mente appunto il passaggio dalla figliolanza unica, che è quella di Gesù Cristo, che è quella dell'agnello immolato, che compare tra l'agnello immolato glorioso, a quello di tutti noi. E come sempre, comunque, appunto, di nuovo vedete qui la questione del giudizio. Ma per i vili, gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i fattucchieri, gli idolatri, per tutti i mentitori, riservato lo stagno ardente di fuoco di zolfo. Questa è la seconda morte. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire è che anche molti teologi, a volte magari con il rischio di indorare la pillola, a volte forse andando a prendere una saggezza, dicono, ma attenzione che queste parole anche sulla seconda morte, sulla seconda morte, per esempio queste parole qui che uno dice, beh, finalmente, capitolo 21, va tutto bene, la Gerusalemme celeste, stiamo ancora a bastonare su queste. È un po' appunto come, è bella questa immagine qui, come quel cartello con il teschio, avete presente il teschio, le ossa, danger, pericolo di morte, danger, bella pronuncia in inglese, danger, così va meglio, pericolo di morte, dove ci sono i, la corrente, quella che passa dalle Alpi. Quel cartello lì non è messo per dire voglio che tu diventi così, uno scheletro, ma ti avverto perché tu non diventi così. Può essere che grazie a tutti questi avvertimenti contro l'essere abiete, questo aiuti tutti a non toccare i fili. Vedo che la questione del simbolo della corrente elettrica è secondo, a non toccare i fili e diventare uno scheletro, non è una risposta, è anche lì una delle tante riflessioni che si fanno su questi pezzi. E poi la descrizione, qui ci vorrebbe un gioielliere, perché c'è la famosa descrizione a gioiello, che poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò, vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di biasco cristallino. La città è incinta da un grande alto muro con 12 porte. Sopra queste porte stanno i 12 angeli, i nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte, a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Notate tra l'altro, c'è più volte nell'Apocalisse, e anche questo ci tornerà utile, questo continuo incrocio tra simboli ebraici e simboli cristiani, quasi a profetizzare una non cesura tra la religione delle 12 tribù e la religione dei 12 apostoli, perché non era così all'origine. È bellissimo. Ugo Vanni sostiene, che è una delle ipotesi, che i famosi 144.144, quel 12x12 è la moltiplicazione delle 12 tribù per i 12 apostoli, ma dove la moltiplicazione crea come un incrocio numerico, sapete, si può svolgere il 12x12 in un modo tale per cui tutta una rete di numeri che poi ti dà il risultato di 144, per dire che gli apostoli e le tribù entrano a rete per fare un unico tessuto. Quando riprenderemo tutta la questione appunto della drammatica divisione Israele, religione ebraica, religione giudaica, cristianesimo, ricordiamoci di queste cose qui. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare le città, le sue porte e le sue mura. La città è a forma di quadrato, la sua lunghezza uguale alla larghezza. L'angelo misurò la città con la canna, misurava 12.000 stadi, 12 per 1000. La lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali, ne misurò anche le mura, sono alte 144 braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini, adoperata dall'angelo. Le mura sono costruite con diaspro, la città di oro puro, simile a terzo cristallo. Le fondamenta delle mura della città sono adorne di specie di pietre preziose. Il primo fondamento è di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonice, il sesto di cornalina, il settimo di chrisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di chrisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. Diceva un commentatore che questo qui le conosceva bene le pietre preziose, ma proviamo a tradurre, se volete, su questo capitolo che è splendido, aiutato poi anche dal testo di Martini. Lui sta dicendo con il suo linguaggio la bellezza è una città ideale. Noi per esempio diremmo, una città con tanto verde, dove non ci sono mezzi inquinanti, dove le case sono misura d'uomo, dove i bambini giocano per strada senza... Non so, useremmo questi linguaggi qua, pieni di fontane, non so, musica di sottofondo di Mozart. E lui aveva questo linguaggio, ma sentite la sua tensione nel voler descrive una realtà meravigliosa, con appunto il suo linguaggio. Poi sapete, l'incontro delle culture è difficile, perché a volte quello che tu pensi spegnere per un altro dov'è. C'era quel, mi ricordavo il famoso film Balla con i lupi di tanti anni fa, quando eravamo giovani, no? E quando lui fa amicizia con gli indiani, l'indiano come segno di grandissima stima, che c'è un bisogno ucciso, gli offre il fegato vivo da mangiare come il piatto più buono dell'universo, così fa un torto collo e grazie, perché nella tua cultura il massimo culinario è il fegato dell'animale appena ucciso da mangiare crudo, voglio vedere se ce lo servono a cena. Altro che appunto qualcuno che ha proprio alimentato, siamo tutti la mano, però per lui è così, per lui è così. Quindi la capacità, cercheremo di farlo anche un po' stasera, di tradurre queste immagini di meraviglia in nostre immagini di meraviglia, altrimenti ci rimangono un po' lontani. Ciascuno pensi alla sua città dove si va tutti in bicicletta, piene di piste ciclate, poi ciascuno ha le immagini della sua cultura o della cultura tutto che vorrebbe avere, insomma. Non vidi alcun tempio in essa, perché il Signore Dio, l'Onnipotente, l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, della luce della luna, perché la gloria di Dio la illumina sulla lampada dell'Agnello. Le nazioni cammineranno la sua terra, i re della terra a lei porteranno la loro magnificenza, e le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, poiché non vi sarà più la notte. Faccio notare una cosa qui: i re della terra, persino i re sono recuperati, è la perversione del potere regale che non va bene, ma il re, come figura di sovrano saggio responsabile paterno verso i suoi sudditi, va benissimo. Vedete, i re non sono eliminati, non è il mio discorso politico su monarchia e repubblica, ovviamente ci intendiamo. Di là vedevamo la depravazione del concetto di re, del concetto di potente, ma se il potente appunto è in armonia al servizio, va benissimo, persino la regalità al servizio. Noi non ci vergogniamo di dire che Gesù è il nostro re, questo il domani ci torno, ma appunto è una regalità diversa. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più la notte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpida. Ricordiamoci i fiumi di Genesi, del paradiso terrestre. Mi mostrò come un fiume d'acqua viva, limpida, come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio dall'Agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte all'altra del fiume si trova un albero della vita. Cosa gli viene in mente? Genesi. E poi un'altra cosa. Albero che dà la vita? Si legano i simboli, l'antico albero del paradiso terrestre, nuovo albero della croce che dà la risurrezione, che abbiamo l'albero della vita, che da 12 raccolti e produce frutti ogni mese, le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. E non vi sarà più maledizione. Ce l'abbiamo fatta, vediamo, Il trono di Dio dell'Agnello sarà in mezzo a lei, i suoi servi lo adoreranno e vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più la notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Poi mi disse: queste parole sono veraci. Il Signore Dio, che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra breve. Ecco, io verrò presto, beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. E così ora ci arriviamo alla conclusione che abbiamo visto all'inizio, e ora appunto ci torniamo. Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose, udite, vedute, che lebbi, mi prostrai in adorazione ai piedi dell'angelo che me l'aveva mostrato. Ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo di Dio, come te e i tuoi fratelli, i profeti, come coloro che custodiscono le parole di questo libro, è Dio che devi adorare. Poi aggiunse: non mettere sotto sigillo le parole profetiche di questo libro, perché il tempo è vicino, Il perverso continui pure a essere perverso, l'impuro continui ad essere impuro, il giusto continua a praticare la giustizia, il santo si santifica ancora. Ecco, io verrò presto e porterò con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti, avranno parte dell'albero della vita e potranno entrare per le porte della città. Fuori cani, niente, contro i nostri sette poveri coltelle, i fattucchieri, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri, chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni, chi ha sete venga, chi vuole attingere rapidamente l'acqua della vita, dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro, a chi vi aggiungerà qualche cosa, Dio vi farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro, e a chi toglierà qualche parola di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice sì, verrò presto. Amen. Vieni Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Amen. Finale liturgica e possibilità del compimento della beatitudine. Allora, torniamo di nuovo a fare l'analogia, riprendo il discorso dell'Apocalisse in sintesi, fra questo libro e queste chiese, con tutte le loro fatiche, con tutte le loro sofferenze, con queste persecuzioni, contrasti con il mondo ebraico, con le persecuzioni parziali ma gravissime dell'impero romano, e noi, lettori adesso dell'Apocalisse, e questo libro appunto noi che siamo i lettori adesso. Io dicevo appunto, proprio all'inizio, dicevo due cose, anche qui un po' in tensione. Questo libro si conclude così. Vieni. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù, e compi la Gerusalemme celeste, che è quello che abbiamo letto prima, che comprende anche la distruzione definitiva del male. Vieni, vieni presto, perché la Gerusalemme celeste e ciò che scende dall'alto, da Dio, al di fuori della nostra portata, delle nostre possibilità. E quindi questa dimensione fondamentale del cristianesimo, che è la richiesta della venuta del Signore. Però questo libro è un libro che promette una beatitudine, perché appunto qui la fattività della nostra fede, nel momento in cui noi facciamo memoria della venuta del nostro Salvatore, appunto, nato, morto, risorto, che se n'è andato, nel senso che è sceso al cielo, no? Nel credo, nel cos'è che diciamo su Gesù, che siede alla destra del Padre. E quindi nel momento in cui diciamo vieni, perché solamente se tu vieni, solamente se tu torni, il male ci attanaglia, l'angoscia, l'affanno, le lacrime che ancora versiamo, ci liberi da questo, ecco che però noi abbiamo la possibilità nell'oggi di gustare la consolazione che scaturisce dal fatto che la vittoria avvenuta con la resurrezione del Signore Gesù verrà per tutti e per tutti completamente alla seconda venuta, e intanto lo attendiamo, e intanto lo Spirito Santo, poi dico qui anche un'osservazione molto interessante che mi è stata fatta sulla tromba, lo Spirito Santo permette in qualche modo di avere momenti di respiro, di gioia, di serenità, anche adesso, prima ancora che torni il Signore Gesù, perché per il fatto che è venuto ed è risorto e che la partita è vinta, primo gol, e il fatto che verrà presto, secondo gol, magari ci sta anche il terzo, del poter gustare, pur nel travaglio, nella sofferenza, nella fatica, questa certezza, questa verità qui e ora, per cui la famosa beatitudine di cui beato chi legge, beato, chi legge, chi ascolta e chi mette in pratica, e poi legata all'oggi, perché è chiaro che è un po' come nella nostra vita, quando c'è una cosa bella che si avvicina non vedi l'ora che venga, ma sei già un po' contento nell'attesa, nel momento in cui sei sicuro che viene. Per cui il circuito cristiano è questo: il passato, ossia la Pasqua di Gesù, la sua morte e resurrezione, che dà certezza sul futuro: vieni Signore Gesù, vieni, vieni presto, abbiamo bisogno di te, siamo veramente stremati dal male, dalla fatica e dalla sofferenza, può portarti a momenti di beatitudine nell'oggi, visto che intanto è oggi. Pasqua è già venuta 2000 anni fa, e il Signore ok verrà presto, però intanto però siamo qua noi, con lo Spirito. Ecco che allora una, così, nello spazio ancora di silenzio, di preghiera che abbiamo, nella preghiera di Vespe, nella celebrazione eucaristica di domani, noi cerchiamo di vivere nell'oggi. Questo mistero appunto di salvezza e di sconfitta nel male che è radicato nel passato e certo nel futuro. Paradossalmente l'anello un po' più debole è l'oggi, che è l'anello che si chiama responsabilità, che non può che essere così. Il mettere in pratica, adesso vi dico questa cosa che è un po' osè, ma è profondamente vera e tra l'altro profondamente giovanea, il mettere in pratica vuol certamente vivere una vita di amore, di carità con i fratelli, di aiuto al prossimo, di tutta la splendida panoramica delle virtù cristiane, delle virtù sociali, di cui tra l'altro c'è un bisogno enorme in un momento desocializzato e destrutturato come adesso. Ma la grande opera, come dice Giovanni, è credere a queste parole. Beato chi ascolta e mette in pratica. C'è un altro punto del Vangelo di Giovanni che dice: cosa dobbiamo fare con Gesù per mettere in pratica le opere di Dio? Credere in colui che gli ha mandato. Ci credo, Signore, che tu sei risorto e che vieni presto. Questo illumina l'oggi. Ma ci credo, ce lo diciamo guardandoci negli occhi. Siamo tutti consapevoli che basta appunto un leggero mal di denti, un leggero mal di schiena, o in realtà guai magari molto più grossi che non si scudi, noi fa soffrendo che sembrano far annebbiare questa fede, questa fiducia, questa gioia, questa beatitudine. Noi non siamo in questo momento perseguitati dall'impero romano, non siamo perseguitati dall'ISIS, molti fratelli cristiani lo sono, forse siamo perseguitati e sicuramente siamo perseguitati da un mondo appunto consumista, le cose che mette sulla pubblicità, ma noi siamo terribilmente perseguitati dalla non fede che c'è dentro di noi, se siamo onesti, questa fatica a credere con pienezza di cuore, con respiro, con certezza. Un grandissimo professore che Don Giovanni Muglioli, che ho avuto in seminario, diceva che molte volte la croce per un cristiano è la fede, non nel senso che la fede sia una croce, nel senso che sia una cosa più penosa, faticosa, che fa soffrire, a parte che la croce è un mistero di amore più grande di sofferenza, ma che appunto stare in una posizione di fede, di fiducia, è faticosa. Essere contenti è un lavoro duro, è un lavoro da minatori essere felici, essere vanesi no, essere ubriachi no, essere irresponsabili no, ma essere responsabilmente, seriamente da adulti persone felici. Non dico che cosa ci vuole perché ho troppi registratori che mi impediscono di dire la parola concia, però voi siete gente intuitiva, avete capito che cos'è che ci vuole per essere gente contenta, beata, lieta, sapendo perfettamente tutte le tribolazioni, le fatiche e le angosce che ci sono. La gioia è un lavoro duro, molto duro. Più facile essere scontenti. Però non serve. Si serve ad affaticarmi vicino, quindi vabbè. Quindi legherei così il titolo, l'Apocalisse, ieri, oggi e sempre. Era ieri perché la Pasqua, sarà sempre perché viene il Signore Gesù, ma il suo fuoco è nell'oggi. Nell'oggi. E 5:26, sono stati tra i quattro. Direi. Ah, una cosa bella sulla tromba, scusate, mi stavo dimenticando. Perché appunto è un'osservazione di una persona che appunto un linguaggio simbolico ci aiuta a lavorare per simboli. La tromba è uno strumento a percussione? A fiato. Oh. Fiato, respiro, spirito. Interessante, interessante. Non è un tamburello che si batte qualcosa. Non è un pianoforte, per carità, dubito ci fosse il pianoforte a quell'epoca. È uno strumento a fiato. Ma l'Apocalisse, quando parlava delle trombe, pensava: rilassati, lo pensi tu. Ci sono degli autori, per esempio sul concetto di libro ispirato, noi siamo abituati tradizionalmente a pensare, per carità, va benissimo che il libro è ispirato perché l'autore che l'ha scritto era mosso dallo Spirito Santo, quindi ha scritto, addirittura ci sono i quadri, si vede lo Spirito Santo che suggerisce a San Matteo, ci sono i quadri splendidi del Caravaggio, per esempio, ed è sicuramente vero. Ma il libro è ispirato in quanto ti ispira, in quanto è fecondo per la tua vita, ti fa nascere appunto in assoluto la beatitudine, però appunto essendo un libro carico di immagini, di rimandi, di segni, genera a te immagini, rimandi, segni, come dire per esempio che la tromba è uno strumento a fiato, cioè mosso dallo spirito, dal vento, dal soffio, e ti aiuta. Come appunto mi avete aiutato voi quando mi avete fatto vedere il tramonto, no? Ci ispira l'Apocalisse, ci rende noi profetici. Quante volte nell'Apocalisse si parla appunto del regno dei sacerdoti? Guardate che non si parla semplicemente di preti, i sacerdoti sono i battezzati, sono appunto in questo. Sì, va bene, non mi sto dilungando troppo. Se ci sono ultimi domande, riflessioni, rilanci, svenimenti, fatelo adesso prima che giunga il Signore. Sì, cos'è che ti agiti?
Ma probabilmente è una cosa senza senso, che ci sarebbe anche soddisfazione. Mi domandavo una cosa che ho notato nella simbologia, no, dei numeri, in cui il 7 è il numero perfetto, è la fregatura sul fatto che poi il 7 sia utilizzato anche per descrivere la bestia, come simbologia dei sette colli, delle sette teste.
Sì, sì.
Ottimo. Mi immaginavo il destinatario dei tempi, no? su con più facilità potesse giocare anche con questo numero nel momento in cui dici: non lo so, non esco fuori da questa porta, ovviamente non ha neanche molto senso, però è presentato il 7 come numero perfetto e ironia della sorte la bestia da cui mi devo
difendere
alle sette teste.
È bellissima, perché sette sono i colli appunto di Roma, e quindi questo ha comandato. Sicuramente anche l'autore avrebbe preferito che Roma fosse su sei colli, ci stava bene, però non funziona, va bene, anche l'Apocalisse è interessante.
Però l'ha aggiustata perché una delle teste viene così.
Sì, esatto, lì non si è stato dirlo, ma un imperatore che aveva subito un attentato, che sembrava morto, poi c'era tutto il tema mitico del Nerone redivivo, ma adesso questo qui ci porta. Bene.
Però per il 7 giorni.
Cos'è?
Dio per
il 7. Ed è questo che fa sì che la simbologia del 7 sia sacra, e tra l'altro c'è questa cosa stranissima ma importante, che noi abbiamo la settimana anche che funziona a 7, perché anche il famoso è il quarto del ciclo lunare. Tra l'altro uno dei tanti simboli che non vi ho detto è quando la donna vestita di luce, com'è che è il capitolo 12? Aspettate, un simbolo molto bello, tra i mille. Capitolo 12: nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi. Uno può prenderla già così come immagine che è bellissima, no? Tra l'altro. A te che è un linguaggio poetico, vestita di sole, è una roba da montare, vestita, io mi vesto di un panno prezioso, io mi vesto di sole, linguisticamente anche nella traduzione italiana è una meraviglia, con la luna sotto i suoi piedi. Tu dici, ma che bellissime immagini, se mi era vero, tra l'altro c'è proprio la figura della Madonna che ha i piedi sulla luna, ma in realtà, qui diceva Ugo Vanni, è che è la signora del tempo, perché la luna è ciò che determina il tempo, perché le quattro settimane sono un mese lunare di 28 giorni. Quindi questa donna di luce, che è la Chiesa dei Redenti, che è la Vergine Maria, è signora del tempo, che invece è quella cosa che passando implacabilmente ti porta alla morte. Quindi, vedete, uno lo sa, si becca l'immagine della luna ed è una roba splendida, senza tanti ragionamenti, ma se uno vuole andare un po' in profondità è il tempo che scorre inesorabile, che è il signore delle nostre vite. C'è una donna, madre della redenzione, che è signora del tempo. Proviamo a pensarlo quando siamo in ritardo a timbrare il cartellino, uno dice, altro che pensare di questo, io devo correre e devi andare, però tanto per dire la cosa sulla luna. Ma c'erano altre elemente?
Questo perché hai detto che la luna, non solo che la luna segna il tempo della donna proprio.
Oh, visto che qui la maggioranza delle donne è schiacciante. Sì.
No, mi sembra di dire che ci sta però che il 7 sia anche usato dal male, perché appunto anche nelle tentazioni, cioè il male si traveste
in bene. Sì, è demoniaco, perché appunto se fosse solamente 6, sì. E poi diciamo che poi Roma non è solamente il demonio, altrimenti sarebbe stata distrutta da nube terra. Roma adesso per noi è addirittura la città dove c'è il Papa, la città santa, perché è vero che il demonio sa usare la città eterna, sa usare delle cose buone per fare cose pessime. Però anche il Signore sta usando delle cose pessime, tipo la morte del suo figlio, per fare delle robe meravigliose, quindi forse 4-3 addirittura. Sì,
30. Pensavo da sempre in forma delle bestie, ma potrebbero anche, adesso non so, rappresentare sia il massimo del male, la perfezione del male,
il male che tenta di diventare perfetto, sì, il compimento, sì. Poi c'è anche la storia, perché Roma c'è anche i 7 re di Roma, quindi adesso io non so esattamente quale fosse la coscienza dei 7 re di Roma in questa epoca storica, onestamente non lo so, però è curiosa questa cosa qui, Roma, Roma, Pompilio, Tullio, Stilio, Anico, Marzo, Servio, Tullio, Tarquinio, Prisco, Tarquinio, Superbo, se ricordo bene. No, è re di Roma. Vabbè, perché adesso lasciamo stare i 7 re di Roma. Sì, poi proprio, vabbè, poi anche bene? No, non bene invece.
Sì.
Capisco, un tale relatore è uno sappiocca.
Perché se non finisce il discorso dell'angelo, poi Giovanni parla in prima persona, e poi è come se riprendesse il discorso l'angelo. Però poi è Gesù che parla in prima persona.
Sì, poi alla fine è la parola sua. Sì, sì, sì. E quando dice ecco io verrò presto, lì è Gesù.
Sì.
Sì. Sì.